Radio Giornale.
Buonasera da Monica Fornasier. Allevatori di renne contro un grande parco eolico. In Norvegia la più alta corte dà ragione ai primi. Il progetto, nel quale hanno investito anche società svizzere, viola i loro diritti. Inquinamento da diossina a Losanna. La situazione è più grave di quanto non ci si aspettasse. Il cantone raccomanda di non consumare cibo proveniente dalle zone più esposte. Il Nobel per l'economia è un po' anche ticinese. Uno dei premiati collabora a una ricerca dell'USI sulle disparità di genere nel mondo del lavoro. È morto Alex Pedrazzini, l'ex consigliere di Stato e parlamentare ticinese del PPD, aveva 70 anni. È opportuno e possibile sciogliere organizzazioni neofasciste come Forza Nuova o Casa Pound? È la domanda che ricorre in Italia dopo i disordini del fine settimana. Sentiremo l'esperto Guido Caldiron. Apriamo con una sentenza senza precedenti che tocca anche la Svizzera. La Corte Suprema norvegese ha stabilito che la società costruttrice del parco eolico di Storheia, di cui fanno parte anche la società elettrica bernese BKV e la Credit Suisse Energy Infrastructure Partners, viola i diritti di una popolazione autoctona. Una sentenza importante. Per parlarne con noi questa sera c'è la collega di Pattichiari, Chiara Camponovo, che si è occupata di questa vicenda in modo approfondito. Tu, Chiara, sei stata proprio lì dove sorge il parco eolico, hai incontrato chi ci vive. Allora, innanzitutto, ci spieghi come sono andate le cose e cosa dice la sentenza?
Allora, forse l'elemento più incredibile di questa storia è proprio che il parco eolico già c'è, è già stato costruito. E ora arriva la sentenza della Corte Suprema norvegese che dice che la costruzione ha violato la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti civili e politici del popolo Sami, unico popolo autoctono dell'Europa continentale. Si tratta di allevatori di renne che da sempre utilizzano quelle terre, le terre su cui sorge il parco, ne hanno bisogno per la loro sussistenza, per l'allevamento appunto delle renne. La terra è l'essenza della loro economia e della loro cultura. I Sami negli anni, perché questa cosa dura da anni, hanno cercato di fermare la costruzione del parco, non ci sono mai riusciti. Ci sono stati vari ricorsi, tutti andati a vuoto. Il parco ora c'è ed è veramente enorme, noi l'abbiamo visto. Quello principale dove siamo stati conta 80 turbine eoliche di 80 metri di altezza l'una, con tutte le strade di accesso a ogni turbina, in un'area grande come il piano di Magadino, per dare un'idea. Va detto che questo parco è stato fortemente voluto dal governo norvegese, che tiene molto alla svolta energetica, dunque per non dipendere solo dal petrolio. Forse, verrebbe da dire oggi, aveva fatto i conti senza l'oste, tanto più che la Norvegia riconosce comunque i Sami come popolo autoctono. Adesso è arrivata questa sentenza, che sicuramente è storica, non sappiamo bene che cosa succederà ora.
Ecco, dicevamo che in questo progetto sono coinvolte anche società svizzere. Tu sì. Le hai sentite? Ecco, loro come la vedono? Come hanno reagito a questa sentenza?
Allora, io avevo chiesto loro un'intervista già qualche settimana fa, intervista che hanno sempre rifiutato. Abbiamo cercato anche di creare un incontro, insomma, poi nel servizio che andrà in onda si vedrà. Oggi li ho risollecitati, ci ha risposto per iscritto BKV, che parla di sentenza inaspettata, di cui prende atto. Fa notare che le autorità norvegesi avevano seguito tutte le procedure, questo è quello che dicono. I partner svizzeri hanno sempre ribadito che le cose erano state fatte coinvolgendo il popolo Sami, cosa che i Sami contestano fortemente. Oggi sappiamo che, insomma, c'è stato qualcosa che non è andato per il verso giusto. È difficile pensare a uno smantellamento di questo parco eolico, ma questa sentenza crea un importante precedente. Ci sono altri progetti di parchi eolici in Scandinavia, anche nelle terre occupate dai Sami, stiamo parlando della Norvegia, la Svezia, la Finlandia, anche la Russia. Dunque noi abbiamo voluto trattare questo tema a Pattichiari, lo vedrete venerdì. Perché? Perché spesso noi consumatori, noi cittadini, sentiamo parlare di investimenti verdi, non sempre sappiamo che cosa ci sta dietro, e questo caso, insomma, ci aiuta a riflettere anche su questo tema.
Appuntamento quindi con Pattichiari di venerdì. Grazie, Chiara.
Grazie
Camponovo.
A voi.
La presenza di diossina nel terreno a Losanna, scoperta ad inizio anno, interessa buona parte del capoluogo vodese, dal centro città fino alla parte alta. Il cantone raccomanda di non mangiare più uova e prodotti come zucche e zucchine provenienti dai luoghi più colpiti dall'inquinamento. I dettagli con Maria Iannuzzi.
La situazione presentata oggi dal governo bodese è più grave di quanto illustrato la scorsa primavera. La zona interessata dall'inquinamento si estende su gran parte del territorio losannese e tocca anche 4 comuni limitrofi. Per le zone più colpite, le autorità hanno deciso di limitare l'uso dei terreni e di esprimere alcune raccomandazioni, come emerge dalle parole della consigliera di Stato bodese Béatrice Métraux.
On a fait un certain nombre d'analyses.
Abbiamo fatto un certo numero di analisi che ci hanno permesso di stabilire i livelli di inquinamento e, in funzione di queste soglie, raccomandiamo di non mangiare determinati alimenti. La mappa dell'inquinamento, consultabile sul sito del Canton Vaud, offre un'immagine più precisa della situazione, anche se non è ancora definitiva, essendo frutto di una proiezione scaturita da 126 siti controllati. Con le varie misure e raccomandazioni, le autorità si prefiggono di ridurre i possibili rischi sulla salute. David Vernet, del Centro Universitario di Medicina Generale e di Salute Pubblica a Losanna. Le diossine hanno effetti, per esempio, sulla fertilità, sui tumori, sul sistema immunitario. L'inquinamento scoperto per caso ad inizio anno potrebbe essere dovuto a un vecchio inceneritore dismesso nel 2005, il che solleva interrogativi sulle opere di bonifica effettuate, sulle responsabilità e su chi dovrà ora assumersi i costi del risanamento dei suoli.
A Ginevra, l'Embersé ha dato il via alla sessione straordinaria dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, un'organizzazione, ha detto il consigliere federale, che ha un ruolo centrale nella gestione delle conseguenze dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi. Disporre di previsioni affidabili è essenziale per gli interventi preventivi delle organizzazioni umanitarie nel mondo. Il progetto pilota Weather for UN, sostenuto dal Consiglio federale, contribuirà a migliorare lo scambio di informazioni meteorologiche. Ma l'Embersé non è stato l'unico a prendere la parola oggi. Al pubblico esperto si è rivolta anche Lukina T, 20 anni, che ha affiancato Bersé nella Giornata Mondiale delle Ragazze.
Un extraterrestre in un consesso prettamente maschile. Così descrive la situazione di oggi Lukina T, che però non è nuova a questo tipo di esercizio, visto che è stata al Forum Mondiale di Davos con Greta Thunberg. Importante esserci e mostrare alle ragazze, ma anche a chi decide, che c'è anche un altro tipo di popolazione di cui tenere conto. Anche in questa occasione ha unito alla tematica femminile quella del futuro climatico. Le donne, ha detto nel suo discorso, sono quelle che ne pagheranno maggiormente le conseguenze. Ad esempio, in molti paesi, in caso di siccità, le donne dovranno aumentare gli sforzi per coltivare, procurarsi la legna o andare a prendere l'acqua, perché sono compiti attribuiti a loro. Perciò molte abbandoneranno la scuola. E anche in Svizzera, per Lukina T, le donne anziane soffriranno di più per le ondate di calore sempre più frequenti e, quando c'è una crisi, i diritti delle donne indietreggiano. Ma come hanno recepito i presenti il suo discorso? C'è stata un'accoglienza aperta, dice, ma chissà se hanno davvero ascoltato o mi hanno considerata parte della decorazione.
Allora, se ascoltano veramente quello che dico o se è per la decorazione?
Una cosa su tutte l'ha colpita di queste poche ore nella Ginevra internazionale.
C'è qu'il y a énormément de temps qui est pris à remercier tout le monde, à dire des choses très superficielles.
Si dedica molto tempo ai convenevoli e a dire cose superficiali, ma quando il segretario generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha parlato di un aumento delle temperature di 2,7 gradi, con la maggior parte della popolazione che non avrà più accesso all'acqua, mi ha sorpreso, dice, l'assenza di reazione.
E a tutto il mondo che resta marbre.
Affiancare l'Embersé anche durante tutto il viaggio in treno da Berna, discutere con lui è stato interessante. Lukina ha misurato l'ampiezza e la varietà di conoscenze che richiede il lavoro di consigliere federale.
Se vous intéresserà come job?
Ça m'a eu intéressé quand j'avais 10 ans. Mais je crois que la profession qui m'intéresse n'existe pas encore.
Oggi all'università studia scienze politiche e scienze ambientali, due discipline che vorrebbe unire in una nuova professione al servizio del pianeta.
Era un contributo di Lucia Mottini. Lutto nella politica ticinese. Morto oggi, dopo essere stato ricoverato per seri motivi di salute, l'ex consigliere di Stato Alex Pedrazzini. Aveva 70 anni. Esponente del Partito Popolare Democratico, Pedrazzini venne eletto in governo nel 1991, dove rimase per due legislature dirigendo il Dipartimento Istituzioni. In questa veste avviò, fra l'altro, il grande cantiere delle aggregazioni comunali. Sentiamo Francesca Calcagno.
Era una persona anticonvenzionale, estroversa Alex Pedrazzini, tanto da essersi guadagnato il soprannome Il Monello. Ragionava fuori dagli schemi, non si è mai sottratto alle sue responsabilità. Sentiamolo in un estratto di un'intervista dell'ottobre del 1992.
Ritengo che la funzione dell'uomo politico sia anche quella di assumersi responsabilità, ivi compresa quella di assumerle di fronte al paese e di fronte ai media. Quando vi sono avvenimenti gravi, preferisco essere io a rispondere dell'operato dei miei collaboratori che non rimanere invece in seconda battuta. Magari
Alex Pedrazzini viene eletto in Consiglio di Stato nel 1991. Con la sua elezione il PPD riconquista il secondo seggio in governo. Il socialista Pietro Martinelli ha trascorso con lui entrambe le legislature.
I due casi in cui siamo rimasti assieme in minoranza, sia quello della Termoselver sia quello del secondo pacchetto di sgravi fiscali, dimostrano la sua assoluta autonomia nei confronti eventualmente di diktat superiori o di accordi con altri partiti, eccetera, no? In più era una persona molto simpatica.
Fiorenzo Dadò, presidente cantonale del PPD.
Ho sempre apprezzato moltissimo le sue battaglie, in particolare in campo ambientale e contro gli abusi per i bambini. L'ultima sua grande vittoria alla quale abbiamo collaborato è stata l'iniziativa Marche Blanche. E io devo dire che spesso ho condiviso anche la sua indipendenza, in quanto mi riconoscevo in questo modo di far politica. Detto questo, è sempre stato comunque un uomo di partito molto vicino a noi e l'ultimo comitato cantonale alcune settimane fa era ancora tra di noi e ci sosteneva.
Alex Pedrazzini annuncia le sue dimissioni al governo all'età di 46 anni. Per lui le sfide non sono però terminate. Trascorre 16 anni tra i banchi del Gran Consiglio e si dedica con molta energia in ambito sociale e umanitario.
Adesso torniamo sul premio Nobel per l'economia. Il riconoscimento è stato attribuito questa mattina a tre ricercatori nordamericani per i loro studi sul mondo del lavoro. Per capire meglio le motivazioni, Marzio Minoli ha sentito due professori dell'Università della Svizzera italiana e si scopre che uno dei tre premiati collabora proprio con l'USI.
Si chiamano David Card, canadese, Joshua Hengrist, statunitense, e Guido Imbens, statunitense-olandese, sono i premi Nobel per l'economia 2021. Sono stati premiati per i loro studi nel mondo del lavoro, in particolare sul modo di analizzare i problemi con un approccio meno teorico e più pratico. Ma perché i loro lavori sono stati così importanti, tanto da meritarsi il Nobel? Ce lo spiega Fabrizio Mazzonna, professore all'USI e specializzato in tematiche lavorative.
Dire che abbiano avuto un impatto incredibile sulla professione è dir poco. Sostanzialmente c'è un prima e un dopo rispetto alle loro ricerche, oggettivamente. Loro hanno trovato un modo per analizzare politiche pubbliche su temi rilevanti e gli effetti li vediamo noi nella ricerca, perché oggi non si può far nulla che non sia, diciamo così, coerente con le loro metodologie. Da questo per la ricerca. E per quanto riguarda le politiche pubbliche, oggi sull'immigrazione, sulle politiche del lavoro, abbiamo un punto di vista completamente diverso da quello che avevamo 30 anni fa.
Uno dei premiati, David Card, non è impegnato solo nel mondo del lavoro, ma anche in ricerche riguardanti le disparità di genere, e lo fa in un pool di 4 ricercatori e ricercatrici, una delle quali è professoressa all'USI, Patricia Funk. Sentiamo da lei di cosa si sta occupando a Lugano assieme al neo premio Nobel.
E abbiamo analizzato sia a parte della produttività e il genere di una persona importa per vincere un premio. E proprio abbiamo visto che fino agli anni 80 per le donne era molto difficile di vincere un premio. E negli ultimi 10 anni, infatti, le donne che sono molto qualificate hanno un po' una probabilità più alta di essere selezionate per un premio. E sono queste cose che investighiamo un po'. Se c'è una discriminazione nella scienza contro le donne, se parliamo di ricevere un premio, non come il Nobel Prize, però ci sono altri premi molto importanti per i migliori ricercatori.
Cambiamo decisamente tema. Il passato non deve tornare. I sindacati sono presidi della democrazia. Sono le parole pronunciate dal premier italiano Mario Draghi, che nel primo pomeriggio ha visitato la sede nazionale della CGIL a Roma, presa d'assalto sabato da un gruppo di neofascisti. Premier che non chiude la porta alla possibilità di sciogliere organizzazioni neofasciste come Forza Nuova o Casa Pound, come chiede parte della politica. E allora è una scelta questa opportuna e possibile? Sono alcuni dei quesiti che Anna Valenti ha posto a Guido Caldiron, giornalista ed esperto di movimenti di estrema destra.
Allora, in realtà nell'ordinamento italiano esiste una disposizione che è la legge Scelba, che fu utilizzata tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 per colpire alcuni gruppi legati ad esempio alla strategia della tensione. Ordine Nuovo fu sciolto negli anni 90, si arrivò ad un'altra norma, decreto Mancino, che in realtà punisce l'apologia di razzismo e quant'altro. Il problema è che appunto queste norme hanno subito nel corso del tempo le conseguenze del dibattito politico, che in Italia il cambio del clima politico ha reso il dibattito sui temi del passato e del fascismo in particolare molto scivoloso.
E questo, Guido Caldiron, è avvenuto quando?
Prima di scendere in campo nel 1993, Silvio Berlusconi sostenne la candidatura a sindaco di Roma dell'allora segretario del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale Gianfranco Fini. E per sostenere la candidatura di Fini disse anche Mussolini non ha fatto solo cose sbagliate, ha fatto anche molto per l'Italia. Ecco, da quel momento il dibattito sul fascismo dalle aule universitarie e dai libri di storia si è trasferito o in Parlamento o sempre più spesso nei talk show televisivi.
Nel 1993 c'è stata la cosiddetta svolta di Fiuggi, la nascita di Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini, che aveva preso le distanze dal fascismo anche e soprattutto per avere una facciata presentabile per un eventuale ruolo politico. Oggi la destra è molto più ambigua e flirta con queste associazioni neofasciste.
Il problema della svolta di Alleanza Nazionale è che c'è stata, ma quando questa svolta è arrivata, diciamo in qualche modo al punto più alto, cioè la famosa definizione da parte di Fini del fascismo come male assoluto, in qualche modo l'elettorato ha voltato progressivamente le spalle a Gianfranco Fini.
Tuttavia a Roma, come nelle altre piazze italiane, non c'erano solo esponenti di estrema destra a protestare. Cosa sta accadendo? In che fase siamo?
Il vero problema è che c'è una parte della società italiana che è pronta a prestare attenzione a parole d'ordine radicali e a non porsi il problema che in quella piazza ci siano anche gli estremisti di destra. Il cemento, diciamo, di questo abbraccio pericoloso è l'idea del complottismo, un vecchio refrain delle culture fasciste che rimanda a tutto un immaginario, quello del complotto internazionale, ma che oggi è diventato di massa, una critica radicale al sistema che non ha provato altre forme di espressione, ha trovato uno sbocco in questo canale.
Guido Caldiron, secondo lei è davvero il momento di sciogliere organizzazioni come Forza Nuova o Casa Pound, o in questo preciso momento potrebbe essere addirittura controproducente, più pericoloso?
Credo che si debba stare molto attenti, dopo che per 20 anni si è tollerata la presenza dei neofascisti, che si arrivi allo scioglimento di uno di questi gruppi proprio dopo che ha in qualche modo per l'opinione pubblica guidato la più grande manifestazione Novax. Significherebbe un po' dire a tutte le persone che erano in piazza che quelli sono gli eroi di quel tipo di parole d'ordine. Credo che sia un regalo che si debba evitare di fare, si sarebbe dovuto affrontare, come dire, negli anni scorsi, quando questa presenza era ancora ben più visibile ed era sganciata da un tema così importante per milioni di italiani.
Era Guido Caldiron, esperto di movimenti di estrema destra. Andiamo in Austria con il giuramento del nuovo cancelliere Alexander Schallenberg. Si è conclusa oggi ufficialmente la crisi di governo aperta dopo le dimissioni di Sebastian Kurz. Prosegue quindi il governo di coalizione tra popolari e verdi e proseguono anche le polemiche sulle inchieste della magistratura. Lo stesso Schallenberg, che ha definito false le accuse di corruzione contro il suo predecessore e compagno di partito. Gli aggiornamenti con il nostro collaboratore Stefano Grazioli.
La crisi, cominciata mercoledì scorso, si è conclusa oggi alle 13 con il giuramento del nuovo cancelliere Alexander Schallenberg. 5 giorni di passione che hanno scosso l'Austria e fatto temere un terremoto ancora peggiore tra ipotesi di elezioni anticipate o di un nuovo governo che avrebbe lasciato spazio anche alla destra nazionalpopulista. Niente di tutto questo, invece, e quindi le dimissioni di Sebastian Kurz, sostituito dal fidato ministro degli esteri, lasciano continuare a Vienna la coalizione tra popolari e verdi, iniziata 2 anni fa, dopo il crollo di quella tra UVP ed FPÖ a causa dell'Ibiza Gate. Il presidente Alexander Van der Bellen si è mostrato sollevato da questa soluzione, in fondo il male minore, in un contesto che comunque desta preoccupazione. Le inchieste della procura anticorruzione sono in corso e ci vorranno mesi prima di capire se l'indagato Kurz verrà sottoposto a processo o meno. Intanto l'ormai ex cancelliere, rimasto in Parlamento e al vertice del partito, è sempre sotto il tiro dell'opposizione, che chiede un passo indietro su tutti i fronti. Ma anche il nuovo capo del governo Schallenberg ha ribadito oggi che ritiene le accuse della magistratura false e continuerà a collaborare con Kurz. Il braccio di ferro, insomma, continua in Parlamento e tra politica e giustizia, proprio quello che Van der Bellen ha consigliato a tutti di evitare. E le polemiche proseguono, rumorose, tanto da soffocare quasi la nomina di Michael Linhart, ex ambasciatore a Parigi, come nuovo ministro degli esteri.
Noi ci fermiamo qui, adesso spazio allo sport.
Radio Televisione Svizzera.